Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 23. L'interpretazione della Genesi. Devo ammettere che sono rimasto veramente colpito da queste spiegazioni che gettano, almeno per me, una nuova luce sia sulla Genesi che sulla storia dell'umanità. Figli di Dio e figli dell'uomo. Non avrei mai immaginato un aspetto di questo genere, non avrei mai giudicato l'umanità sotto questo profilo spirituale. Certo, queste sono spiegazioni che la Genesi non dà in maniera chiara e si capiscono solo se c'è qualcuno che te ne illumina gli aspetti nascosti. Ma non è forse così, mi dico, in tutte le cose? Quante sono le materie dello scibile che possiamo comprendere da soli, senza che qualcuno ce le illumini? D'accordo, mi dico. Però, in certe cose la Genesi, per uno che la legge così com'è, dà delle spiegazioni veramente infantili. Come si può allora dar torto a uno che non crede alle sue verità? Come si può dar poi torto a certi preti che magari senza un'adeguata preparazione e dovendo affrontare la fossa dei leoni dell'incredulità di questo mondo razionalista, non sapendo come rispondere, preferiscono anch'essi far vedere che in fondo neanche loro la Genesi la prendono poi troppo sul serio? Almeno salvano la faccia, non passando da creduloni, oppure sperano così di salvare la fede agli altri, raccontando che la Genesi è solo un racconto mitologico, che però non deve porre in discussione Dio. Solo che io al posto degli altri a quel punto la fede la perderei del tutto, per via del prete, non della Genesi. Già, mi dico però, trasmettere il messaggio religioso. Secondo me un prete ha due modi di trasmettere un messaggio religioso. O ti parla in maniera tanto razionale e tanto convincente che ti convince, ma è difficile, bisogna dirlo, che un razionalista di oggi si faccia convincere da inviti ad una fede dogmatica. Oppure ti parla con il cuore. E allora, mi è già capitato sentendo qualche predica di questo genere, ti coglie un qualcosa, una emozione che non sai definire. Senti che quello che lui dice è vero, perché tocca le sfere profonde del tuo cuore e te le fa vibrare. Senti che per un momento sei sopra le nuvole, ti sembra di sfiorare con un dito il cielo. E allora non servono più le spiegazioni razionali, perché quel sacerdote ha saputo parlarti al cuore. Quante volte vorrei ora andare in chiesa e sentire una buona predica, non una predica colta, ma una semplice predica che ti parli al cuore. Quante volte vedo invece frettolosità, quattro concetti umani, quattro insegnamenti di tipo morale, sui quali veniamo invitati a riflettere, ma non sento emanare quel senso di spiritualità e di fede profonda, che sarebbe la più bella testimonianza, perché direi, caspita, se quello ci crede così e se parlando mi tocca il cuore e mi fa sentire un groppo alla gola, perché non dovrebbe essere vero quello che dice? Perché non dovrei credere anch'io? Ecco, mi dico, non è un fatto di eloquenza o di retorica, da predicatore professionista. È solo un fatto di calore, di qualcuno che irraggi fuori forte la sua fede e ci sappia così infiammare il cuore. Ad esempio, ne ho conosciuto uno che è riuscito a trasmettermi delle vibrazioni con la gioiosità della sua testimonianza e con l'avere il coraggio, anche se il coraggio in un prete dovrebbe essere scontato, di dire ad alta voce che lui crede in Gesù, in Maria che è nostra mamma, e che dobbiamo comportarci bene per far contento Gesù. Ebbene, queste parole potranno anche sembrare infantili, ma dette da un prete, che è anche un uomo maturo ed assolutamente mentalmente equilibrato, dette con quell'entusiasmo, ti fanno un certo effetto, ti portano a crederci anche tu, come se l'entusiasmo fosse comunicativo e non ti dovessi più vergognare, verso te stesso e verso gli altri, di credere e soprattutto far vedere che credi. Comunque, e qui concludo la mia digressione, non credo che questi preti siano rari. Sono piuttosto io che, tutto sommato, ho trascorso tanti anni entrando solo raramente nelle chiese. Mi ricordo, infatti, e non è difficile ricordarlo perché è successo solo 2 volte in 30 anni, che in quel lungo periodo avevo fatto la comunione la prima volta che mi ero sposato e la seconda, quando vedovo, mi sono risposato. Per il resto, in chiesa solo a Pasqua e Natale. E non nascondo che in una di quelle messe notturne della notte di Natale, che la mia prima moglie mi imponeva, almeno una volta all'anno, mi diceva, una volta sono persino uscito dalla chiesa per schiacciare un pisolino in macchina. Non fu mancanza di riguardo. Ero semplicemente sfinito dalla stanchezza e non troppo sensibile a quella che, in fin dei conti, consideravo un po' come una cerimonia, una commemorazione della nascita di un Gesù bambino, che non sapevo bene se inquadrare fiabescamente in una sorta di favola infantile là, nella capanna con il bue e l'asinello, oppure cosa. Ecco, cari amici, questo è lo stato dell'arte che vi confessa chi scrive per voi. Capisco che la mia mancanza di cultura religiosa, che solo da qualche anno ho cercato di colmare a tappe forzate, possa far sorridere, ma cosa ci posso fare? Bastasse leggere, ma come si può convincere uno come me? Di cosa dovrei mai convincere voi? Ritorniamo alla Genesi. Non poteva essere più chiara. Mi colpisce nell'opera della Valtorta più sopraindicata un brano dove Gesù dice alla mistica: «Il Signore, parlando a Mosè, disse: non vogliate contaminare le vostre anime con nessun rettile che striscia sopra la terra. Io sono il Signore che vi ho tratti dall'Egitto per essere vostro Dio, e voi sarete santi perché io sono santo». Queste parole ti hanno colpito, le vogliamo meditare insieme? Il tuo maestro parla. Al popolo ebraico di allora non poteva il Signore dare la perfezione della legge come poi l'ho data io ad un mondo più progredito ed avviato a sempre maggior civiltà. A dire il vero, io invece rimango colpito da queste ultime parole e rimango un attimo perplesso a cercare di capirne l'esatto significato. Luce. La Genesi. L'uomo antico, ti dissi, viveva in una civiltà non tecnologica, in una civiltà in un certo senso più naturale. Le cognizioni scientifiche, a parte tante intuizioni, anche astronomiche, erano limitate alla scienza del sopravvivere giornaliero. Contare bisognava il peccato. E la vita, non ancora resa più facile dal progresso, era vita dura. Ciò non di meno, l'uomo nasceva, viveva, gioiva, amava, perché anche nella punizione Dio, che è giustizia, e anche misericordia. Ma bisognava pur dare ai discendenti dell'uomo primo il senso della loro origine. Bisognava riportarli dal rango di bruti al quale nei primordi erano precipitati a quello di esseri spirituali. Dovevano quindi acquisire il senso del loro essere, apprendere la loro origine spirituale, sapere di avere in sé uno spirito onde allo spirito di Dio poter ritornare. Ed allora ispirai i profeti, uomini giusti che colloquiavano con me, come soleva fare Adamo nella sua perfezione eccelsa. Dovevo parlare agli uomini dell'epoca ed il mio linguaggio doveva adattarsi a loro come il linguaggio di un padre si adatta, nella spiegazione di cose complesse, al quoziente intellettivo e culturale di un figlio, ricorrendo, perché più facile a comprendersi, ad immagini. Immagini, certo, ma immagini che sottintendevano una realtà che, espressa in un modo scientifico per quella che era, nemmeno voi, uomini presuntuosi e superbi del 2000, riuscireste non solo a capire, ma nemmeno ad immaginare. Ma sotto l'immagine, ti dicevo, vi era, vi è la realtà. La Genesi va dunque interpretata non alla luce della scienza, ma della sapienza. Solo con l'anima illuminata dalla sapienza di Dio si potrà intravedere il profondo valore scientifico delle cose adombrate. Ma quando manca la sapienza, la mente è occupata, nella migliore delle ipotesi, dalla superbia, l'amica di Satana. E dove è Satana, non si può credere né nella Genesi né in Dio, perché Satana, che è negazione, iniziò il suo apostolato negando, per superbia, Dio. Ecco perché devi anche imparare ad essere umile, perché dove riempi il bicchiere di umiltà non vi può entrare più la superbia. E se non sei superbo, se cioè sei umile, hai la più importante delle qualità per diventare vero figlio di Dio.